Zizzania, Zizzania, Zizzania. Viaggio nei fatti, con occhi inconsueti.
I tuoi dubbi, la nostra informazione solo su radioyul.it. La nostra informazione solo su radioyul.it.
Lunedì 9 aprile, ore 17, torna Zizzania con una puntata speciale esclusivamente da quelle che vanno appunto in onda di giovedì, ma noi vi rasseneriamo tranquilli che comunque ci saremo anche giovedì prossimo con la nostra solita puntata settimanale. Questa sarà appunto, come ho detto poco fa, una puntata speciale perché sarà un'intervista con una persona molto autorevole che ci presenterà tra l'altro anche un libro che ha scritto da poco. E abbiamo anche in collegamento il nostro collega Enzo.
Ciao Achin, ciao ai nostri ascoltatori qui da lontano per parlarvi appunto di, ve lo diciamo subito, del direttore generale della Banca d'Italia, il dottor Salvatore Rossi, che si presenterà tra poco nel nostro collegamento per appunto il nostro pubblico e ci parlerà di quello che è il libro con cui adesso in libreria è Oro, appunto un titolo molto semplice che si fissa bene nella memoria, edito da Il Mulino, che sarà anche al centro di un evento che avremo qui in Yulm mercoledì 11 aprile alle ore 15 in aula 131. Dunque avremo l'opportunità, la grande opportunità di intervistare il dottor Rossi, un autorevolissimo economista del panorama italiano che sarà ospite in università all'interno di una lezione del professor Angelo Miglietta, coordinata tra l'altro dal dottor Alberto Mingardi, che per inciso ringraziamo il dottor Mingardi, che è stato anche ospite della trasmissione di Zani e che nella nostra università anche sta curando un ciclo di conferenze già in fase avanzata, che sta parlando di moneta, di temi appunto legati anche all'oro che appunto arriverà in questo incontro.
Dal sesterzo al Bitcoin è il titolo, giusto?
Esattamente, dal sesterzo al Bitcoin. Si torna indietro oppure avanti? Non lo sappiamo. Con l'oro cosa si fa? Questo è il tema del libro del dottor Rossi, che ci raggiungerà tra poco al telefono. Intanto lo ricordiamo, prima di sentire Rossi, l'appuntamento è mercoledì 11 aprile alle ore 15 in aula 131.
Dunque, abbiamo quindi qui in collegamento il direttore generale di Banca Italia, il dottor Salvatore Rossi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, abbiamo anche in collegamento il nostro inviato Enzo.
Buongiorno, buongiorno dottor Rossi.
Buongiorno, dunque, ma partiamo subito con le domande. Ma chi è il dottor Salvatore Rossi?
Ah, non lo so, ovviamente. No, scherzo. Io faccio pro tempore, si intende, il direttore generale della Banca d'Italia e anche il presidente dell'IVAS. L'IVAS è l'autorità che vigila sulle assicurazioni, mentre la Banca d'Italia fa un sacco di cose, fra cui vigilare sulle banche e sugli altri intermediari finanziari, ma a parte questo la Banca d'Italia, come voi sapete bene, fa la politica monetaria dell'euro.
Esatto,
insieme.
Esatto.
Insieme con le altre banche centrali europee e con la BCE a Francoforte.
Esatto, poi oltre ad essere il direttore generale di Banca Italia e dell'IVAS, è il presidente dell'IVAS, è anche l'autore di Oro, quindi un prezioso libretto che è stato edito dal Mulino su una parola che comunque evoca tantissimi significati, di cui naturalmente si parla appunto in questo libro che vedremo appunto in questa intervista. Ma partiamo subito, le chiedo subito del libro, sta riscuotendo parecchio interesse a quanto sembra, lei se lo aspettava mentre lo scriveva, mentre lo pensava?
Ma guardi, non so se me lo aspettavo o no. Certo, risulta anche a me che ci sia un interesse anche delle vendite. Approfitto per dire che i proventi non vanno a me personalmente, ma vanno in beneficenza e saranno devoluti a Save the Children,
okay,
benemerita e organizzazione. Chiusa questa parentesi, io devo dire l'ho scritto così, con leggerezza, per divertimento. Non mi sono posto molto il problema se avrebbe avuto successo oppure no. Era così, un tema,
sì, sì, sì,
importante, un tema anche interessante, divertente.
Tra l'altro anche molto comprensibile anche a un pubblico anche abbastanza ampio, tant'è che anch'io, che comunque non sono un economista, comunque l'ho trovato abbastanza, cioè molto scorrevole, molto comprensibile e quindi dedicato anche a un pubblico abbastanza ampio, giusto?
Sì, è giusto. giusto, è giusto così. Peraltro questa era anche la intenzione della casa editrice, che non voleva appunto un saggio economico per addetti ai lavori, ma un libro che potesse riscuotere l'interesse così di un pubblico generale. D'altro canto, questa è anche la mia personale cifra stilistica, io pur essendo un economista di professione faccio questo lavoro qua ormai da molti anni, però amo scrivere non solo per addetti ai lavori ma per un pubblico generale, sempre conservando però un rigore che almeno mi sforzo di farlo, un rigore basato su analisi molto serie e anche molto tecniche, però poi nella scrittura io cerco di rendere questa tecnica, che a volte, ripeto, è molto complicata, accessibile anche a chi tecnico non è.
Ok, perfetto. Grazie mille. Nel frattempo do la linea al mio collega, ci farà l'altra domanda, così ci alterniamo.
Dunque, dottor Rossi, il Mulino ospita questo libro che sembra già un lingotto a vederlo in libreria, nella collana Parole Controtempo, e lei, insomma, in questo libro che ospita anche qualche piccolo racconto, comunque una storia abbastanza vasta, dell'oro, ci spiega anche perché è una parola controtempo. Ecco, ai nostri lettori, perché oggi potremmo considerare in particolare l'oro un controtempo?
Perché è una parola al tempo stesso desueta ma molto attuale, quindi è un paradosso anche lessicale oltre che storico, perché tutto il libro ruota intorno al concetto che l'oro è un mistero, è un enigma, cioè non si capisce perché dopo migliaia d'anni ancora ci sia questa fiducia universale di tutto il genere umano, quindi non soltanto delle banche centrali che lo tengono nelle loro riserve, ma anche di chiunque in qualunque angolo del pianeta lo tesaurizza immaginando che il suo valore si conservi nel tempo e anzi aumenti. Questo convincimento è misterioso perché è basato su una fiducia di ciascuno nei confronti degli altri, cioè ciascuno che compra un grammo d'oro in forma per esempio di lingottino o di moneta è convinto di farlo per conservarne il valore, perché se per caso avrà necessità di venderlo o i suoi figli o i suoi nipoti avranno questa necessità, potranno farlo guadagnando la stessa cifra spesa o forse sperabilmente di più. Allora, tutto questo è misterioso, è enigmatico. Il libro si apre con un piccolo racconto, un racconto basato su un episodio storico vero. Nel 43, dopo l'armistizio, quindi dopo la resa italiana alle forze alleate, i tedeschi, i nazisti che occupavano Roma, fecero capire che avevano mire sull'oro italiano, sull'oro detenuto dalla Banca d'Italia nel suo cavò. Quindi si tentò un inganno ai danni degli occupanti tedeschi. Si immaginò di nascondere l'oro in una intercapedine che circonda il cavò, che tuttora circonda il cavò in cui l'oro è tenuto, facendo finta di averlo invece trasferito mesi prima in un'altra città per ragioni di sicurezza, falsificando dei documenti che attestavano questo trasferimento. Poi all'ultimo secondo questa città, che era Potenza, era stata scelta perché si pensava che stesse per cadere nelle mani alleate e che quindi i tedeschi non avrebbero potuto controllare l'inganno. anno, in realtà si capì che Potenza era ben lungi dal cadere in quel momento, siamo nel settembre del 43, nelle mani anglo-americane, e quindi il governatore della Banca d'Italia dell'epoca, Azzolini, decise di disfare tutto, quindi l'inganno fu annullato, l'oro che era stato già nascosto fu riportato nel cavò e a quel punto qualche giorno dopo consegnato alle forze tedesche.
Ecco, a proposito sempre di questo racconto che lei con il quale inizia il libro, quindi la storia di questo Vittorio Piovesan, giusto come l'ha chiamato lei, e nel 1943, diciamo che una cosa che mi ha colpito particolarmente è quel lingotto che lui alla fine di quell'incarico che gli era stato dato dal cassiere, quindi dalla banca, ha deciso di nasconderlo appunto al di là di quella porticina che comunque dava a quello spazio di aria che comunque fa sì che il bunker e il cavò non vengano attaccati, diciamo, ecco. Ma lei ha detto che comunque se qualcuno andasse a cercare questo lingotto sarebbe ancora lì, ma sul serio è così?
E non lo dico mica, perché se c'è qualcuno di voi che per caso si fa venire la curiosità di comprare il libro e di leggere il racconto, deve scoprire da solo se è vero o non è vero che quel lingotto è ancora lì. Certo, l'idea è stata quella che questo piccolo impiegato della Banca d'Italia, coinvolto accidentalmente in questa vicenda molto più grande di lui, alla fine, di fronte alla decisione del governatore, quindi di quello che per lui era una divinità, di smontare tutto e di annullare l'inganno, fa un suo gesto di personale privata ribellione, anzi, come io dico nel libro, fa la sua personale resistenza.
Esatto.
E nasconde questo lingotto nell'intercapedine ormai svuotata. Se il lingotto sia o non sia ancora lì è detto nel libro, però non lo dico qui, non lo svelo.
E fa benissimo a non dirlo. Allora, prendiamo spunto anche da un fatto di cronaca, anche che ci ha fatto fare un paio di risate, insomma, in preparazione dell'intervista. A Pasquetta un ragazzo di 19 anni ha tentato, insomma, a suo modo di entrare nella vostra sede ed è stato fermato dalla polizia. Mercoledì invece è stato scarcerato perché l'autorità giudiziaria ha scritto nel provvedimento di scarcerazione che rubare l'oro di Banca Italia è un reato impossibile. Sappiamo, come si dice nel libro, che la riserva aurea italiana è la quarta al mondo, comunque una riserva molto, molto imponente, che ha anche un'ottima sorveglianza. Comunque questo reato impossibile che è stato descritto dall'autorità giudiziaria forse si spiega da sé su come sia la vostra riserva, ecco.
Certamente la riserva aurea della Banca Italia è molto ben custodita. Il reato impossibile commesso o non commesso, perché non esistente, da quel giovanotto era semplicemente quello invece di abbattere una porta corazzata d'acciaio con calci e pugni. Questo è chiaramente impossibile. Tentare di rubare l'oro e la Banca d'Italia, secondo me, è ugualmente impossibile, anche disponendo non soltanto di calci e pugni, ma di mezzi tecnici molto sofisticati, perché le misure di sicurezza sono veramente enormi, tra l'altro anche costose.
Perfetto, allora tornando un attimo all'oro, a quello che si dice nel libro, insomma, che è un po' tutto il filo conduttore del discorso, ci dice già dalla copertina, l'oro si lega a un sentimento ancestrale, la fiducia che sempre e ovunque nel presente e nel futuro potrà essere scambiato. E sentiamo voi economisti parlare spessissimo di fiducia come dell'unico forse valore immateriale che regola le relazioni dei mercati e della finanza. Ecco, l'oro regge rispetto agli altri beni rifugio e continua storicamente sul lungo termine ad aumentare il suo valore per questo, e per questo che l'oro resta un bene incorruttibile?
Sì, fondamentalmente sì, è così. Ovviamente l'oro come dire, ha prevalso nel corso dei millenni su altri materiali altrettanto, se non più preziosi e rari, anche per la sua bellezza, perché l'oro è oggettivamente bello e lucente, somiglia al sole. Questo spiega almeno in parte il successo che ha avuto nel corso, ripeto, dei millenni, non dei secoli, perché sono migliaia d'anni che l'oro è al centro delle brame e anche dei simboli che l'umanità ha voluto creare. Intorno a loro però si è creata anche questa convinzione di valore economico, quindi questa fiducia che l'oro avrebbe continuato a essere di valore al di là dei suoi usi in gioielleria o nell'industria, perché l'oro vale di più di quanto varrebbe soltanto in funzione della sua rarità e del fatto di essere usato per fare gioielli. Questo è un fatto, l'ho già detto prima, lo ripeto, di fiducia, cioè regge finché tutto il mondo ha fiducia, continua a pensare che così sia.
Esattamente, allora ci dice un po' di cosa l'oro è stato simbolo naturalmente nel libro. Il secondo capitolo si apre con una frase del Vangelo famosissima: è più facile che un cammello, insomma poi è puntata, è più facile che un cammello passi per la corona di un ago piuttosto che un ricco vada in paradiso, perché la ricchezza di questi tempi, per motivazioni ben più profonde, è spesso anche odiata, no? Fattori di invidia, di odio sociale. L'oro però sopravvive proprio per la bellezza di cui parlavamo in fondo.
Sì, l'oro è sempre stato simbolo di ricchezza, di abbondanza, pur essendo, anche questo è un paradosso, essendo un materiale raro, però è simbolo di abbondanza per chi lo possiede, ovviamente. La ricchezza è sempre stata nel corso del tempo da un lato ammirata e invidiata, dall'altro odiata, detestata e avversata, a seconda dei momenti storici, a seconda di chi agitava l'uno o l'altro argomento. Quindi sappiamo tutti bene che la letteratura, le arti, anche i proverbi stessi sono pieni di riferimenti all'oro e alla ricchezza, sia in senso positivo sia in senso negativo, fino a poi nel libro a un certo punto parlo di Paperon de Paperoni, perché poi la nostra fantasia si forma nell'infanzia e tutti quanti in tutto il mondo, almeno della mia generazione, ma forse anche di quelle successive, la nostra immaginazione collettiva è stata influenzata da questi personaggi dei cartoni animati, fra cui appunto Paperone,
Paperone, Paperone.
Letteralmente nell'oro, lui nuota nell'oro, come l'adagio popolare poi dice.
Esatto, adesso le chiederei un'ultima, non un'ultima cosa, però un ultimo paio di domande. Allora, dunque, lei comunque nel suo libro fa una monumentale opera di divulgazione riguardo alle riserve della Banca d'Italia, dunque come la composizione, la funzione e la storia di queste riserve. Però naturalmente tutto ciò non riguarda quello che in sostanza è il debito pubblico, come lo spiega bene appunto nel libro. Ma comunque lei negli studi di 8 e mezzo, ospite di Lilli Gruber, ha detto che affrontare il debito pubblico non richiederebbe lacrime e sangue, ma giusto un piano di rientro che intacchi singole isole di privilegio, tanto che appunto in molti non risentirebbero del piano di rientro. Ecco, quello del debito pubblico dunque è un problema che va semplicemente affrontato per risolverlo, si fa del catastrofismo a riguardo, che cosa ne pensa?
No, dunque, il tema del debito pubblico italiano è certamente un tema serio, abbiamo un debito alto, non enormemente alto, per dire i giapponesi.
Giappone, esatto, infatti è
il
primo posto.
C'è il doppio del debito pubblico nostro.
Esatto.
Anche lì, un debito è alto o no, dipende dalla opinione di chi lo detiene, di chi detiene i titoli di questo debito. quindi dei creditori. Nel caso del debito pubblico italiano i creditori sono moltissimi, siamo tutti noi, tra l'altro molti di noi, anche italiani, hanno titoli del debito pubblico, molti stranieri ce l'hanno in mano. I risparmi di chi detiene titoli del debito pubblico sono affidati a operatori professionali in molti casi, i famosi mercati. Quando diciamo i mercati intendiamo tutti quelli che gestiscono i risparmi del mondo, che possono essere colossi, ma anche, come dire, singoli consulenti. Ebbene, questa gente qua si pone il problema della sostenibilità, cioè della onorabilità di questo debito da parte di chi lo ha emesso. Se è lo Stato italiano, nel corso degli anni le opinioni hanno oscillato su questo. A un certo punto ci sono stati nella storia momenti in cui i mercati, cioè i detentori del titoli del debito pubblico italiano, si sono fatti prendere dall'ansia che questo debito potesse non essere onorato, e quindi l'interesse chiesto su questo debito è schizzato alle stelle. Questo lo abbiamo visto negli anni 70 e poi negli anni 90 e poi ancora nel 2011, quindi sono momenti ricorrenti nella storia. In altri momenti invece la gente si mette tranquilla e dice: va bene, il debito pubblico italiano è certamente alto, però lo Stato italiano si comporta bene, il bilancio pubblico è gestito con oculatezza, c'è un piano di rientro di questo debito, sia pure lungo, e quindi noi siamo tranquilli che questi titoli saranno onorati. Dipende.
Allora, delle informazioni preziose come loro, per l'appunto, per i nostri ascoltatori, un'altra domanda sempre di carattere generico: è finito il primo tempo delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo? Qualcuno all'ascolto forse ricorderà che nel 2013, tra il primo e il secondo tempo, allora capo dello Stato Giorgio Namorino, il napolitano, nominò un famoso gruppo di 10 saggi, di personaggi di altissimo profilo istituzionale, che lavorarono insomma a un documento con delle linee guida per gli esecutivi a venire, quasi insomma delle istruzioni per l'uso, e tra questi 10 saggi c'era anche lei. Ecco, ci sarebbe bisogno più spesso di saggi o comunque di forme, ecco, di indirizzo di questo tipo, insomma, come ricorda quell'esperienza e pensa in qualche modo che possa essere replicata?
Guardi, la saggezza è ovviamente un valore. Che noi fossimo veramente saggi non lo so, questo tocca ad altri dirlo. Secondo mia moglie io non sono saggio per niente, per esempio. Detto questo, io penso che la politica debba fare la politica e la tecnica debba fare la tecnica. Ci sono momenti molto rari nella storia di un paese in cui la politica si blocca e quindi occorre fare riferimento a figure tecniche, però questa non è la fisiologia. La fisiologia è che la politica sia fatta da politici. Io spero vivamente che questo sia un momento fisiologico e che quindi non ci sia alcun bisogno di ricorrere a figure non politiche.
Grazie dottor Salvatore Rossi, noi siamo volti quasi al termine del nostro incontro e ora ne approfittiamo per fare l'ultima domanda, e così la sfruttiamo anche per promuovere...
veramente l'ultima però.
Sì, è l'ultima perché la sfruttiamo per promuovere il suo, diciamo, il prossimo evento che si terrà appunto mercoledì 11 aprile alle ore 15 in aula 131 alla IULM. Che valore attribuisce lei a questo incontro? Così ne approfittiamo anche per fare una promozione.
un valore molto alto, intanto perché confrontarsi con studenti universitari, quindi con gente fresca di studi e fresca di idee, è sempre molto bello, sempre molto arricchente, almeno questa è stata la mia esperienza. Quindi non vedo l'ora veramente di confrontarmi con una platea giovane e anche critica, ma informata e interessata.
E non vediamo l'ora anche noi di partecipare, perché io e il mio collega saremo assolutamente presenti, quindi rimandiamo il nostro saluto a quello che è stato per noi un grande ospite per oggi, e quindi buon lavoro in Banca Italia. Noi comunque ci vedremo nei prossimi giorni, perché saremo sicuramente, grazie alla possibilità appunto che ci ha offerto il dottor Alberto Mingardi mettendoci in contatto, saremo diciamo presenti a questo incontro dove presenterà appunto il suo libro. Noi la ringraziamo per la disponibilità e buon proseguimento.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci. Still, there never seems to be a single